Ed eccoci, un nuovo appuntamento. Tante le donne che si faranno questa domanda: ma chi è che può fare la terapia ormonale dopo la menopausa? Posso farla io, che magari ho intorno ai 40 anni, il ciclo mi è diventato irregolare, comincio ad avere delle prime vampate, il sonno è leggero e disturbato? Però ci sono dei pareri contrapposti, magari il ginecologo lo consiglia, il medico di famiglia no, insomma ci sono casi e casi da tenere in considerazione. Allora, chi può fare la terapia ormonale dopo la menopausa? Questa è una domanda che rivolgiamo alla professoressa Alessandra Graziottini. Buongiorno.
Buongiorno a tutte, e devo dire buongiorno a tutti, che questo è un tema che io sento particolarmente, perché durante tutta la mia vita professionale mi sono occupata e mi occupo in particolare anche di donne in menopausa, e devo dire con grande dispiacere che l'Italia è il fanalino di coda dell'Europa per quanto riguarda l'utilizzo di queste terapie. Vi do solo un dato: pensate che in Italia fa la terapia ormonale sostitutiva il 4% delle donne, dico 4%, ma sentite un po', il 57% delle ginecologhe e il 59% delle mogli dei ginecologi. A mia conoscenza è l'unico caso nella medicina italiana in cui i medici o i parenti dei medici fanno la terapia 11 volte o 12 volte più dei pazienti. Di solito all'inverso, lo fanno molto più i pazienti dei medici la terapia farmacologica. Ma pensate ancora che all'estero, per esempio parliamo dei paesi nordici, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia, le ginecologhe fanno nell'86% dei casi la terapia ormonale sostitutiva. Allora uno potrebbe dire: ma cos'è? Una questione genetica? Oppure che al nord hanno più freddo, vatte la pesca, fanno più gli ormoni? No, io vi posso dire che tra le mie pazienti l'82% fa la terapia ormonale sostitutiva, parlo delle donne in menopausa. Allora cosa vuol dire? Che una donna ben consigliata, anche italiana, fa molto volentieri la terapia se sente che il medico la sceglie su misura, valuta i pro e i contro, valuta i rischi. Infatti non ho detto 100%, 82%, perché c'è una percentuale che ha avuto un tumore alla mammella, che magari ha un'epatite, che ha avuto delle trombosi, delle flebiti, ossia, o che ha delle emicranie con aura, ossia che ha delle situazioni che controindicano questa terapia. Tuttavia la grande maggioranza può veramente avere un netto beneficio dall'uso di questi ormoni, in particolare negli anni subito dopo la menopausa. Ecco che allora noi dobbiamo chiarire che gli ormoni non sono affatto dei veleni, dei demoni, delle cose tremende come la vulgata, ossia la lettura comune che noi abbiamo in Italia, ma che sono principi attivi che, come qualsiasi altro principio attivo usato in farmacologia, farmacoterapia, è buono o cattivo, come insegnavano i greci, a seconda dell'uso che noi ne facciamo. Lo stesso ormone può essere straordinario per la salute di una donna ed essere negativo per un'altra. Noi dovremmo, proprio come medici, trovare l'abito su misura, cioè scegliere il tipo di ormone, il dosaggio, la via di somministrazione che fa sì che quella donna si senta davvero molto meglio con la terapia ormonale che non senza. Non solo, l'altro elemento importante è che c'è stato quello studio americano che ci ha terrorizzato. Allora, innanzitutto lo studio americano che ci ha terrorizzato nel 2002 è stato letto, riletto, rivalutato, e i dati veramente importanti sono questi. Pensate, su 10.000 donne, 8 hanno avuto, di quelle trattate con gli ormoni, un tumore alla mammella in più rispetto a quel placebo. Ma 8 su 10.000, a casa nostra, vuol dire 0,08%. Quindi un aumento di rischio modesto, che qualcuno può considerare già intollerabile, allora non prenderà gli ormoni, ma la gran parte delle donne si rende conto che 0,08% in più rispetto al rischio basale è pochissimo. Il problema importante per noi donne è che purtroppo il rischio basale, quello naturale, quella che ognuna di noi ha senza avere mai preso un ormone in vita sua, quello è veramente alto, perché una donna su 8 svilupperà un tumore alla mammella nell'arco della vita. Ecco che se questa donna ha preso per un anno una pastiglia o un cerotto o qualsiasi cosa, è colpa dell'ormone. Ricordo che un tumore alla mammella di 1 cm3, quindi ancora considerato piccolo, ha 1 miliardo di cellule ed è iniziato, a seconda del tempo di moltiplicazione, da 6 a 8 anni prima. Era già lì, dentro di noi, per anni, e ha dato segno di sé solo quando ha raggiunto le dimensioni che sono al di sopra di quella che noi chiamiamo la soglia di detezione, cioè al di sopra di quei 6-7 mm almeno che con una mammografia o un eccezionale ecografista riusciamo a vedere. Quindi cominciamo a dire che il rischio aumenta di pochissimo, ma in compenso migliorano nettamente una serie di altri rischi, perché se facciamo la terapia ormonale andiamo a migliorare nettamente innanzitutto tutta la serie di disturbi correlati proprio all'assenza di estrogeni. E quindi l'insonnia, la depressione, l'irritabilità, la caduta del desiderio, la perdita di memoria, e ricordiamoci che una terapia ormonale ben fatta migliora non solo gli indici depressivi, ma riduce significativamente il rischio di Alzheimer e il rischio di Parkinson, e scusate se è poco. Poi un altro tipo di disturbi che migliora nettamente con la terapia ormonale sono i dolori articolari. Il dolore articolare esplode alla menopausa, perché? Perché l'estrogeno è un grandissimo amico delle nostre articolazioni, possiamo dire che è l'amico numero uno, e non a caso, mentre in età fertile, al di sotto dei 50 anni diciamo, la percentuale di artrosi negli uomini e nelle donne è la stessa, il rapporto si dice tra maschi e femmine è 1-1, dopo la menopausa triplica nelle donne rispetto ai maschi, è evidente che c'è quindi un fattore legato proprio alla carenza ormonale. Ecco che allora anche ridurre questa corazza di ruggine, che dice, molte donne dicono mi sta legando, la mattina mi sento tutta rotta, mi sento invecchiata di 10 anni, ecco che ridando l'estrogeno anche a bassissimo dosaggio per via sistemica, cioè per bocca o per cerotto, ci consente di ridare alla donna quell'equilibrio anche articolare di movimento che è fondamentale, specie in quelle che hanno un'artrosi di tipo familiare, che sono più vulnerabili ancora al passaggio della menopausa. Quindi benefici per il cervello, benefici per le articolazioni, tutti sanno che gli estrogeni sono assolutamente amici anche della salute del nostro osso, e se poi la donna è in menopausa chirurgica e ha bisogno anche di testosterone, il testosterone ci dà un aiuto ancora più interessante sul cervello, perché abbiamo visto che va a stimolare le cellule staminali e le neurotrofine, cioè le sostanze che nutrono il nostro cervello e gli consentono di invecchiare più lentamente e molto meglio. Non parliamo poi della sessualità, che va infinitamente meglio nelle donne che fanno terapia ormonale sostitutiva rispetto a quelle che non lo fanno, e anche ai disturbi collegati per esempio all'urgenza menstruale, quando la donna corre in bagno 40 volte al giorno, oppure addirittura la incontinenza da urgenza o da stress, che sono due situazioni molto sgradevoli, e in particolare l'incontinenza da urgenza è più sensibile al beneficio della terapia ormonale. Ecco che allora a chi diamo la terapia ormonale? Innanzitutto alle donne che hanno tutti questi sintomi, perché io dico, ma perché dobbiamo farle vivere da cani quando con una terapia ormonale ben fatta queste donne tornano a sorridere alla vita? Poi le donne che hanno dei segni obiettivi di carenza ormonale, quindi quando il ginecologo le visita, che hanno per esempio distrofia, cioè invecchiamento accelerato delle mucose genitali, che danno un dolore ai rapporti tremendo, lo sanno anche i mariti, che fanno venire le cistite dopo rapporto 24-72 ore dopo, che comunque ti tolgono il gusto, e anche perdere il gusto di vivere, di far l'amore, non è da poco. Ecco che allora, se dal punto di vista clinico io ho i segni di questo invecchiamento genitale, o ho segni strumentali, per esempio facciamo la famosa MOC, la densitometria, e vediamo che c'è osteopenia o francamente osteoporosi, è chiaro che dobbiamo dare la terapia a questa donna, perché non darla significa condannarla a delle conseguenze molto peggiori di quel minimo rischio sulla mammella di cui abbiamo parlato. Poi l'età. Ecco, mi raccomando, quando una donna va in menopausa prima dei 50 anni o addirittura prima dei 40 anni, deve fare la terapia ormonale, a meno che non ci sia un problema di tumore alla mammella, come abbiamo detto, o di trombosi o di epatiti, deve fare la terapia ormonale fino ai 50 anni. Perché? Perché la dobbiamo riportare all'età in cui tutte le sue amiche, sue sorelle o altro, sono andate in menopausa naturalmente. E su questo devo dire che c'è il consenso delle tre maggiori associazioni scientifiche mondiali sulla menopausa, l'europea, la nordamericana e l'internazionale. Questo per dire che almeno sui punti fondamentali anche gli esperti più qualificati mondiali sono tutti d'accordo, sia in medicina non è da poco. Poi naturalmente anche il tipo di menopausa. Se la donna ha avuto l'asportazione di entrambe le ovaie, perché ha avuto un'endometriosi per esempio, perché ha avuto un cistoma, o perché il ginecologo ha ritenuto che ci fossero comunque delle condizioni di rischio, per cui togliendo l'utero ha tolto anche le ovaie, questa donna ha bisogno assolutamente di estrogeni ma anche di testosterone, perché questo le ridà quell'armonia, quel benessere fisico che ha perduto, che non c'è psicoterapia che possa sostituirlo, perché ci vogliono, e altrimenti una donna giovane senza ormoni è una Ferrari senza benzina, come dico io. Attenzione anche alle donne che hanno fatto chemioterapia, per esempio per un linfoma, una leucemia, che sono spesso giovani in adolescenza, io ragazze giovani che sono in menopausa anche a 15, 17, 20 anni. Queste ragazze devono fare una terapia ormonale ben fatta, su misura, fatta con grande attenzione, e portarla fino ai 50 anni, perché altrimenti, oltre ai danni di tutte queste cure, si devono sommare anche i danni da carenza precoce. E poi, non ultimo, come medico, raccomando sempre la familiarità. Perché se ho una famiglia in cui c'è ricorrente l'Alzheimer, oppure oppure il Parkinson, oppure l'osteoporosi. Devo sapere che ho dei geni che predispongono a queste malattie, ed ecco che una terapia ormonale ben fatta, con intelligenza clinica, come dico sempre, può rallentare l'espressione di questi geni negativi e quindi perlomeno rallentare, se non e abolire, la comparsa di queste malattie. Quindi quello che voglio dire è che, scegliendo con intelligenza clinica, donna per donna, valutando bene pro e contro, non solo sulla mammella, ma sulla salute di tutto il corpo, perché la donna non è una mammella che cammina, è una persona che accanto al rischio mammario deve considerare il rischio cerebrale, il rischio osseo, il rischio urogenitale, e fare una scelta che tenga conto della migliore opzione per allungare il più possibile l'aspettativa di salute. È con questa intelligenza clinica che noi possiamo dare ad ogni donna, se ne ha bisogno, il vestito ormonale su misura che la renderà più serena, più sana, più felice per se stessa e anche per la sua famiglia.
Quindi, cercando di andare a concludere questo interessantissimo tema sulle terapie ormonali sostitutive, cerchiamo di capire quindi che non bisogna usare solamente gli ormoni canonici, quelli che fino ad oggi sono stati utilizzati per questo, e quindi come bisogna affrontare nel migliore dei modi la menopausa per avere uno stile di vita sano.
Allora, certamente non solo ormoni, dobbiamo curare il peso. Io continuo a insistere sul fatto che il normo peso, il mantenere un appropriato rapporto tra il peso corporeo e l'altezza, è fondamentale. Poi dovremmo fare a tutte le età, ma in particolare intorno alla menopausa, un'alimentazione che sia povera di grassi saturi e di zuccheri semplici, in particolare il glucosio, e dobbiamo preferire, come sempre raccomandiamo nei medici, la frutta, la verdura, i cereali, i legumi, il pesce, la carne bianca, latte e formaggi freschi. Poi, se esiste un'intolleranza ai latticini, per cui tante donne aboliscono il latte e i formaggi della loro vita fin da giovani, attenzione, fin da giovani dovete integrare la dieta con 1000 mg al giorno di calcio più la vitamina D, altrimenti arrivate a 40 anni siete già osteopeniche e a 45 o a 50 già in osteoporosi. Poi, mezz'ora di movimento fisico al giorno, evitare il fumo, che è un grande nemico della salute e che anticipa la menopausa di almeno 2 anni, ricordiamoci, mediamente, limitare gli alcolici, non più di un bicchiere di vino rosso massimo al giorno, dormire, come sempre raccomando, almeno 7 ore per notte, e poi naturalmente far fare ginnastica al cervello, questo non mi stancherò mai di dirlo. Leggete, 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 imparate tutti i giorni qualcosa di nuovo, e anche dopo i 50 anni magari iscrivetevi all'università, aprite una nuova attività, imparate l'inglese se non l'avete fatto prima, ossia stimolate il cervello, perché la salute della nostra mente ha bisogno non solo di ormoni, che sono i mattoni con cui le cellule nervose riparano i danni, ma ha bisogno di stimoli, perché questi portano a connettere tra di loro le cellule nervose, e naturalmente stimoli fisici, quindi fate movimento fisico, ma stimoli mentali, questi naturalmente sugli stimoli cognitivi, anche le parole crociate vanno benissimo, e stimoli affettivi, perché l'affetto aiuta di nuovo ad avere uno stile di vita migliore, oltre che a vivere una qualità assolutamente migliore di vita. Quindi coltivare gli affetti familiari, l'amicizia e naturalmente a tutta l'età anche un po' di amore.
Perfetto, allora www.alessandragraziottin.it, www.fondazionegraziottin.org. Come al solito l'augurio di un buon weekend e a questo punto anche di un buon anno, perché ce lo facciamo adesso l'augurio. Grazie!
Volentieri, un anno luminosissimo per tutti.